tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Spirit Box, questa è Perfect Soul su Radio Rock alle 8:46. Chi vi parla è Emilio Pappagallo all'interno del The Rock Show, con me Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi come ogni giorno. Sai che sto leggendo un libro, ragazzi, mi veniva in mente, vi ricordate voi nei primi anni 90, no? Nel 1992, che c'era quel fervore per la creazione, diciamo, dell'Unione Europea,
sì.
Europa, trasmissione televisiva,
certo,
con Fabrizio Frizzi. Però in realtà io sto leggendo un libro bellissimo, un romanzo bellissimo, si chiama Il mondo di ieri di Stefan Zweig, grandissimo autore austriaco che ha scritto delle cose meravigliose. Lui ha avuto una vita pazzesca perché era ebreo, diciamo, purtroppo sperimentato sulla propria pelle l'orrore della discriminazione a partire dalla fine degli anni degli ultimi anni dell'Ottocento, per poi continuare nel Novecento, fino ad arrivare alla purtroppo necessità di doversi allontanare dal suo paese. Il crollo innanzitutto dell'Austria-Ungheria, dell'impero asburgico, quindi lui perde la patria, poi dopodiché deve cominciare a girare lascia l'Europa e va a vivere prima a New York, poi si trasferisce in Brasile, lì non ce la fa più. Nel 1942 si suicida insieme alla moglie, ma prima scrive questo libro meraviglioso che racconta la storia della sua vita, si chiama Il mondo di ieri. E lui fa, allora, alcune cose che lui racconta in quel libro sono proprio tangibili nei fatti di oggi. A parte è un libro stupendo, ma poi si parla, per esempio, negli anni 10 del Novecento, della necessità di costruire un importante futuro per l'Europa, collegando i vari paesi,
1910.
Cercando di mettersi insieme, se ne parla da tantissimo tempo. E ancora oggi c'è innanzitutto una grandissima sfiducia alimentata, mi dispiace dirlo, a moltissimi partiti che poi ci stanno dentro e che però hanno deciso che deve diventare il nemico, no? L'Europa. E poi soprattutto una, permettetemi di dirlo, una comunicazione pressoché inesistente o inefficace sui temi che riguardano l'Unione Europea, che diventa lo spauracchio, no? Quello che ci impone di fare le cose, eccetera, eccetera. Allora io, per capire un pochino meglio i meccanismi dell'Europa, ne parlavamo quando è venuto a trovarci qui in studio a Radio Rock, e poi ne abbiamo parlato, insomma, anche in occasione di una recente chiacchierata telefonica che abbiamo fatto. Insomma, nasceva un po' l'idea di perché non comunicare un pochino quello che sta accadendo nel Parlamento europeo, insieme a Nicola Zingaretti, membro del Parlamento europeo, come ben sapete, già presidente della Regione Lazio dal 2013 al 2022, che dovrebbe essere in collegamento con noi direttamente dal Parlamento europeo, oserei dire. Nicola, ci sei? Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi. Sì,
buongiorno.
Dal Parlamento europeo. Fuori c'è un celetto che ve lo raccomando.
Il famoso cielo terzo di
Bruxelles,
dell'Europa Unita.
Ecco, senti, quindi sì, immagino che insomma l'inverno, anche se ancora tecnicamente non è inverno, si stia facendo sentire a quelle, diciamo così, da quelle parti, sì. E volevo, come dicevo, introducendo insomma il primo di una serie di interventi che mi piacerebbe che tu facessi qui a Radio Rock, per raccontarci un po' tecnicamente quello che accade, anche perché appunto si pensa sempre a qualcosa di molto distante da noi, non solo dal punto di vista geografico, ma però dal punto di vista dell'interesse, che incida poco sul nostro quotidiano. Ecco, mi verrebbe da domandarti a che punto siamo nella costruzione di una coscienza europea. Ecco, una parola un po', no, locuzione un po' importante, però che rende bene l'idea. Cosa stiamo facendo, ecco, per...
Guarda, non è semplice. L'Europa è il processo di unione degli europei per essere più forti nel mondo, perché da soli nessuno ce la fa più. E faccio un esempio molto concreto di queste ore: le automobili, le macchine, l'industria automobilistica. Nessuna azienda europea da sola può affrontare l'innovazione che le auto americane, soprattutto le cinesi, hanno messo in campo in termini di innovazione, e noi rischiamo di chiudere tutto il comparto automobilistico di tutte le aziende europee. Se uniamo gli investimenti, se capiamo che l'auto elettrica richiede anche politiche urbanistiche per approvvigionare l'automobile, richiede investimenti nella ricerca. In Cina non c'è più il filo che alla quale attacchi la macchina, ma ti cambiano la batteria. Se uniamo le forze per costruire le fabbriche di batterie, quindi troviamo i soldi per questi investimenti, noi salviamo l'industria automobilistica europea, altrimenti non c'è futuro. E questo non è che accadrà, se non ci diamo una mossa sta accadendo.
Sta già accadendo.
Vi ricordate a Roma la Tiburtina, l'Autovox, la Brionvega,
sì, certo,
la Grunding,
sì, sì.
Erano dei giganti con i quali voi state in una radio, si ascoltavano anche Radio
certo.
Rock.
Sì, sì, sì. Certo.
Non ce n'è più una. Ma perché non ce n'è più una? Perché poi sono arrivate delle innovazioni, in questo caso dall'America, con l'iPhone e con tutto quello che ne è successo, è seguito. E oggi la musica si ascolta su strumenti tecnologici che hanno fatto, è portato a chiudere quei giganti che invece per anni hanno aiutato ad ascoltare la musica, che erano le radio, i dischi, eccetera, eccetera. Quindi noi l'Europa la dobbiamo, è difficilissimo, ma è l'unico modo che abbiamo per sopravvivere come paese civile e che produce lavoro. Questa è la sfida.
A livello di proprio introduttivo, poi andremo più nello specifico chiaramente, però io un pochino accennavo, non ne voglio fare un discorso squisitamente, diciamo così, di schieramento, però effettivamente quanto è poi rischiosa, vista l'introduzione che hai fatto Nicola, cioè la necessità, ormai parliamo di necessità, sì. Di costruire questo, questo futuro insieme, gli atteggiamenti diciamo anti-europeisti, scettici o addirittura che individuano l'Europa come un nemico, quanto sono pericolosi in questa fase? Cioè nel senso sarebbe il momento, al di là delle rispettive opinioni, ma di mettersi anche un po' d'accordo su l'importanza e la necessità di lavorare insieme.
Sono una tragedia che distrugge il nostro futuro e hanno un motivo, perché cavalcano le paure delle persone. La globalizzazione, l'enormità dei processi in atto, mette paura, perché non c'è più certezza nel futuro di una famiglia, di un commerciante. Quando uno che vende scarpe o che vende jeans vede che il proprio cliente non viene più perché lo acquista sul digitale e pensava che quel negozio che ha ereditato dai nonni sarebbe bastato per i propri figli, il primo istinto è la paura. Ecco qual è la sfida. A quella paura qualcuno dice: ah, chiudiamoci nelle nostre nazioni. Ma è una follia, perché chiuderci nelle nostre nazioni è proprio il modo di morire.
È l'inizio della fine.
È l'inizio della fine, perché ti faccio un esempio. Gli americani investono in ricerca e sviluppo 650 miliardi di dollari l'anno. I cinesi 550 miliardi di dollari, l'Italia da sola 30 miliardi. Uno verrebbe a dire: ma dannamo,
ma dove volevo
andare? Allora, con una grande franchezza è venuto anche al Parlamento europeo Mario Draghi e ha detto la verità: se ce la vogliamo fare, dobbiamo investire almeno 800 miliardi di euro l'anno sull'innovazione, per produrre nuovi prodotti e produrli meno degli altri. Perché se io vi chiedessi a voi: ma voi in tasca ci avete uno strumento per ascoltare musica come prima, fatto sulla Tiburtina, o ci avete un prodotto fatto a Taiwan, in Cina o in America? Mi dite in Cina, in Taiwan o in America.
Certo.
Perché non ci abbiamo più gli strumenti che prima facevamo noi. Eccola che è l'Europa, è l'unica possibilità di farcela.
Però mi chiedo, visto tutto questo, visto che ancora c'è qualcuno che non capisce che, citando un film, se non risorgiamo ora come collettivo siamo destinati a fallire, e diventa un problema di comunicazione. Oh, come, sì. Come si comunica il fatto che in realtà lì si può costruire una casa comune che ci consenta poi di avere nei nostri appartamenti, o meglio, si costruisce un condominio bello che renda poi le nostre case migliori. Come si fa a far passare questa idea con la gente comune? Come dicevi tu giustamente, il commerciante dice: cavolo, ho paura. Come gli facciamo capire che non bisogna avere paura?
Con molta umiltà bisogna parlare e vedere quelle paure. Qui c'è stato un atto di presunzione, lo dico anche della sinistra, che ha visto le presunzioni, le paure con la puzza sotto il naso, ha parlato d'altro. Alle europee, io anche venendo da voi a Radio Rock, ho parlato di un'Europa più umana,
sì.
Perché noi, per spiegare come si può uscire dalle paure, bisogna che quelle paure le riconosciamo. E quindi, come ho detto prima parlando del commerciante, ma anche il ragazzo perché non può più studiare, perché il padre o la madre non gli garantiscono gli studi, di fronte a quella tragedia di dire: ma come faccio a continuare a studiare? Dimostrargli che anche il diritto allo studio può venire sostenuto o può avere una chance solo dentro una dimensione europea. Io ho due figlie, non conoscono che cos'è il passaporto quando girano e vanno in giro per l'Europa, non conoscono che cos'era la lira, il marco, il franco francese. Sono cose che ormai i giovani non è che hanno dimenticato, non conoscono, è che
non l'hanno vissuto.
Esatto, non conoscono un mercato dove non più come prima con 200 euro, 100 euro te ne vai a Parigi in aereo, mentre prima servivano tre stipendi. Quindi dici: come si fa a comunicare? Bisogna essere umili. Non ti capiscono, con umiltà dire: è colpa mia che non sono stato chiaro e insisto. Però si può fare, non è che non si può fare. Chi nei muri di Roma scriveva meno Europa più Italia, cioè una cretinata, ha perso le elezioni europee, e oggi noi siamo qui anche per dire che con umiltà non dobbiamo cedere di un passo.
Nicola, io, siccome poi adesso tra poco ti lascio, però poi magari ci risentiamo molto presto anche per altre cose, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi io mi ero preparato due o tre cose da chiederti, ma voglio lasciare spazio agli ascoltatori perché è importante poi la percezione. Però una domanda te la faccio, unendo così una richiesta da parte di un'ascoltatrice che chiede se lo facciamo o no l'esercito europeo. Io sulla questione ucraina e su in particolare la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina, in questo scenario l'Europa in questo momento credo che siamo intorno al 5-6% della popolazione mondiale, sempre meno, e l'immaginario sembra anche essere quello in cui Trump viene eletto e fondamentalmente Putin dice: sta cambiando tutto, l'impressione è un po' quella di dire: mettiamo l'Europa in un angolo che tanto non conta nulla, no? Ecco, in questo scenario, con l'elezione di Trump, come possono cambiare gli equilibri anche rispetto all'Ucraina e al ruolo dell'Europa, rispondendo poi anche alla domanda sulla creazione dell'esercito europeo?
Guarda, l'Europa in politica estera di non
può. Aspetta che ti sentiamo male in questo momento, se ti puoi spostare un attimo.
Sono fermo.
Ecco, benissimo.
Sono fermo.
Perfetto, ora ti sentiamo.
L'Europa in politica estera purtroppo non esiste, non per colpa dell'Europa, ma perché gli stati non vogliono che esistano, perché preferiscono andare da soli illudendosi di mondo. Sogno.
Purtroppo abbiamo dei problemi.
Dei problemi sull'audio,
non ti sentiamo più. Non so bene per quale motivo.
Il collegamento, io sono immobile.
Ecco, ora penso di sì. Scusa Nicola, riprendi.
Dicevo, l'Europa in politica estera non conta niente, perché è divisa, ma non per colpa dell'Europa, ma perché gli stati credono che sia una politica estera comune. E noi la dobbiamo fare perché con anche l'esercito europeo la spesa militare può addirittura calare quando sta al regime, perché armonizza le spese. Certo. Se noi non ce la mettiamo, le persone, per rispondere alle paure, scateneranno un riarmo nazionale, quello sì è un pericolo. Perché vuol dire riempire l'Europa di eserciti, alla fine il nazionalismo prima o poi cominceranno a spararsi, come purtroppo ne abbiamo fatto per migliaia d'anni.
È chiaro. Senti Nicola, ti dobbiamo salutare, però vorrei in questi collegamenti chiederti anche, visto che tu sei un appassionato di musica rock, chiederti anche, come facciamo spesso e come abbiamo fatto più volte con te, di dedicarci una canzone. Cosa scegli questa mattina?
Beh, la prima che voglio, quella portato qui in tutto servizio orale,
Springsteen con Born to Run.
Bene.
Nicola, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima per cercare di avere una finestra sul Parlamento europeo e cercare di capire che cosa sta facendo per noi l'Europa e cosa accade in Europa in questo momento. Grazie a Nicola Zingaretti, chiudiamo questo collegamento, alla prossima, con Springsteen e la sua Born to Run.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.